so che se fossi rimasta giù non è che stavo bene, ecco. Perché 6-7 anni un bambino lì è grande per loro, quindi non fai già più parte dell'orfanotrofio, ti mandano nelle case tipo fare la schiava. E tipo adesso che l'Etiopia ha chiuso le adozioni già da un paio di anni, se nessuno adotta più, cioè tutti questi bambini dove vanno?
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Il Mondo Là Fuori. Il Mondo Là Fuori.
La storia di adozione che ti racconto con Sofia in questo episodio assomiglia a quelle che si vedono sui prospetti. La bambina africana adottata già piccolissima da una coppia europea che non riusciva ad aver figli biologici. Un'esperienza molto positiva, ma anche questa con sfumature, ad esempio con razzismo subito e una forte voglia, ancora insoddisfatta, di conoscere le proprie radici. E capiamo anche che venire adottati è uno dei cambi più radicali che possano capitare nella biografia di una persona. Quella bambina africana oggi ha 23 anni e si chiama Lynn. Ad averla incontrata sei sempre tu, Sofia Stroppini. Raccontami un po' di più di lei.
Lynn è stata adottata quando era molto piccola, aveva poco più di un anno, da Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia.
Quando sono arrivata però avevo il verme solitario, quindi ho passato anche diverso tempo in ospedale. Però poi ho recuperato molto bene, infatti anche la dottoressa fa che era la prima cosa che vedeva e recuperavo bene. Infatti sono diventata subito cicciottina.
Ad oggi è una ragazza tranquilla, solare.
Lavoro come segretaria al 50%, poi entro in un paio di associazioni di ballo, cioè una scuola di pop con altre amiche.
E poi, come capiremo, lei ci offre uno scorcio sulla sua vita, ma non ci racconta tutto. Ci dà degli elementi, ma è una ragazza che penso nasconda un grande mondo interiore dietro alle parole che ci ha detto.
Intanto, cosa sappiamo della sua provenienza, ad esempio, perché era nella situazione di essere adottata?
La mamma è morta, non sapeva bene dirmi di cosa, non sapeva la causa. Probabilmente di parto, comunque è morta poco dopo aver dato alla luce Lynn.
E mi ha dato a una zia, solo che la zia non poteva tenermi, perché non so se non poteva economicamente o non era in grado, così. E mi ha dato tipo a una delle case dove tipo puoi lasciare i bambini, che non è un orfanotrofio perché non c'era ancora abbastanza posto in orfanotrofio. Quindi mi hanno lasciato tipo in queste case e appena c'è stato posto in orfanotrofio mi hanno mandato lì.
Papà? Biologico?
Del papà non si sa quasi nulla in realtà.
Però, secondo la mia dottoressa, potrei essere metà italiana o araba, perché c'ho i lineamenti un po' più fini e sono un po' più chiare. Della mamma mi sarebbe piaciuto vedere, comunque anche, cioè, vedere com'era anche fisicamente, così giusto per avere un'idea. E del papà no, cioè, ha lasciato mia madre, non è che mi interessa. Questo. Anche se tipo adesso metti che faccio il test del DNA, salta fuori che vivo, di sicuro non andrei mai a cercarla.
E in quell'istituto in Etiopia che vita ha fatto? Com'era la realtà? Si sa qualcosa?
Lei ovviamente non ricorda nulla, tutto ciò che ha sono le fotografie che poi mi ha mostrato, quelle che hanno scattato i genitori adottivi. Era un istituto gestito da suore e lì erano, lo si vede anche dalle immagini, erano tantissimi bambini in queste sale. Una foto che mi ha colpita tantissimo è quella in cui Lynn è seduta in un seggiolone e c'è un bambino che la imbocca. E quel bambino è stato poi adottato insieme a lei.
Poi c'era tipo la benzera che mi dava il cibo, perché era un po' più, cioè aveva un anno in più, quindi si occupavano un po' quelli un po' più grandini relativamente, perché poi aveva 2 anni comunque, però.
Fa tenerezza, quindi aveva delle figure di riferimento comunque in questo istituto lei?
Sì, anche quella di una suora.
Che a quanto pare la chiamavo sempre mamma, infatti la mia mamma era gelosa.
Madre adottive, hai detto la madre si chiama Dalia?
Gentile, ovviamente, precisa e sensibile.
E Paolo?
Era più sulle sue, però cioè, lo vedi dallo sguardo così che ti vuole bene ovviamente. Poi pacifico, faceva del bene, nel senso aiutava chi poteva.
avevano già adottato un bambino sempre dall'Etiopia, poco prima di adottare Lin e Abenezer. Nessuno dei tre ha legami biologici l'uno con l'altro.
Io e Abenezer eravamo nello stesso orfanotrofio, mentre Girma era in un altro orfanotrofio, neanche nella capitale, proprio in un altro paese che non so il nome.
Loro hanno adottato perché non riuscivano ad avere figli biologici.
Esattamente, sì.
Come molti. Lin è contenta di essere stata adottata, è felice della sua vita oggi.
Moltissimo. Lei ha parlato dell'adozione con termini molto positivi.
Boh, sì, io sì. Boh, ho anche un bel carattere. Però sì, io mi sono sempre trovata bene.
La definisce una cosa bellissima di cui non c'è assolutamente nulla di cui vergognarsi, anzi lei ne parlerebbe anche molto più volentieri. Nota spesso che dall'altra parte c'è un po' di ritrosia nell'affrontare il tema, come se fosse qualcosa di brutto, dice lei. In realtà non è così, tant'è che lei vorrebbe adottare a sua volta se si dovesse presentare l'occasione in futuro.
Per le persone che sono state adottate, secondo me non dovrebbero mai rinnegare da dove vengono. Cioè, questo perché spesso ti chiedono, mentre mi dispiace che ti ho chiesto se sei stata adottata. Invece no, cioè, secondo me è una bella cosa, non bisogna rinnegarlo. Per chi non è stato adottato non si deve fermare all'apparenza.
Lasciamo per un momento la storia di Lin, perché dobbiamo qualche spiegazione in più sul motivo per cui abbiamo scelto di parlare del tema di adozioni. E il motivo è che di fondo questo tema è di attualità politica in questo momento in Svizzera.
Sì, perché a fine gennaio il Consiglio federale ha proposto di porre fine alle adozioni internazionali e vuole farlo entro la fine del 2026. In che senso? Nel senso che ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di elaborare un progetto di legge sul divieto di adozioni internazionali da porre poi in consultazione. Quindi vuol dire che se dovesse essere approvato avverrebbe ancora nel giro di alcuni anni.
E come mai il Consiglio federale ha deciso di fare questo passo che, da quel che hai detto, non è ancora definitivo, però è una volontà manifestata?
Beh, l'ha deciso sulla base di un rapporto stilato da alcuni esperti che giunge alla conclusione che non si possa escludere il rischio di abusi. Ci sono sicuramente delle pratiche che sono fatte secondo la legge, mentre altre che in passato non lo sono state. Di conseguenza non si può escludere che in futuro non avvenga di nuovo.
Sulla scorta di queste riflessioni e argomentazioni, il Consiglio federale non intende più autorizzare le adozioni internazionali.
Cioè, ci sono stati degli scandali in passato, quindi.
In particolare uno scandalo relativo alle adozioni internazionali dallo Sri Lanka, che coinvolgeva addirittura al traffico di minori, oltre appunto a documenti falsificati, procedure non trasparenti, un vero e proprio giro d'affari intorno a queste adozioni. Mi riferisco per esempio addirittura a delle baby farm, quindi delle fattorie di bambini letteralmente, sì. Dove c'erano bambini che venivano concepiti appositamente per questo mercato, effettivamente.
Per poi essere adottati, dati in adozione.
Sì.
E c'erano delle associazioni in Svizzera che ne approfittavano, che organizzavano e approfittavano in denaro di questo meccanismo.
Sì, la cosa problematica è che le autorità sapevano, erano a conoscenza di questi scandali e non hanno posto fine a questo processo, a queste procedure.
Quindi anche memore di queste brutte storie emerse negli ultimi anni, il Consiglio federale ha deciso di voler proporre un divieto assoluto.
Un diritto in materia di adozioni, seppur rivisto, non terrebbe sufficientemente conto del bene del minore.
Però non è ancora deciso e si sta formando anche un po' di opposizione.
Il Parlamento, ma anche la società in generale, c'è chi si sta muovendo proprio per domandare al governo svizzero di ripensare la propria decisione e non abolire in toto la possibilità di adottare un bambino dall'estero.
Quindi deciderà ancora il Parlamento. Ma per lasciare la politica e passare alle statistiche, di che numeri stiamo parlando?
Parliamo di numeri sempre più in calo. 20 anni fa venivano adottati oltre 300 bambini e ragazzi dall'estero, mentre l'anno scorso, nel 2024, erano circa una trentina, e questa è una tendenza in realtà in atto da parecchi anni.
quindi un decimo nel giro di 20 anni. Cosa si può dire sui motivi di questo calo?
Possiamo citare per esempio il drastico aumento del ricorso alla fecondazione assistita, per esempio. Dopodiché scandali come quello che abbiamo anche citato in Sri Lanka sicuramente hanno scoraggiato molte coppie dall'adottare. Inoltre alcuni paesi come l'Etiopia avevano proprio bloccato la possibilità di adottare bambini da quel paese.
Ma torniamo a Lynn. Cosa ne pensa di questa faccenda, discussione politica sulle adozioni internazionali? Ha un'opinione?
Sì, è in assoluto disaccordo perché dice che non bisognerebbe vietare questa pratica, bensì seguirla con più attenzione, quindi stare attenti a che non si verifichino abusi.
Se nessuno adotta più, cioè tutti questi bambini dove vanno? So che se fossi rimasta giù non è che stavo bene, ecco, perché so che diciamo 6-7 anni un bambino lì è grande per loro, quindi non fai già più parte dell'orfanotrofio, ti mandano nelle case tipo fare la schiava, così, quindi cioè. Infatti c'è una ragazza che lei è stata adottata già da più grande quando è arrivata qua, cioè sotto i 10 anni comunque, e lei l'aveva mandata nelle case come governante.
Questa cosa immagino la faccia sentire anche un po' a disagio essendo lei stessa adottata.
Eh sì, una discussione politica che comunque fa riflettere sulle proprie radici. Tra l'altro lei vorrebbe tornare in Etiopia, capire di più.
Sì, e ti dirò di più, lei vorrebbe addirittura andare anche nell'istituto in cui era con Ebenezer.
Sì, io non vedo l'ora di andare giù. Cioè, a me piacerebbe tantissimo andare giù, anche nell'orfanotrofio dove sono nata.
Però non ha ancora organizzato un viaggio verso l'Etiopia.
Sta prendendo tempo da questo punto di vista perché non sa ancora se sia meglio per lei fare questo viaggio da sola oppure se farsi accompagnare da qualcuno.
Mia mamma non so se verrebbe perché comunque diciamo che qualche anno fa si parlava comunque di andare giù ma era pensato di farlo con tutta la famiglia. Quindi non so se se la sente di venire giù. E poi anche ti direi magari con un'amica così, però è veramente un viaggio talmente importante che metti che poi con questa amica ci litigo, mi scoccerebbe aver fatto un viaggio del genere con magari questa amica. Però anche da sola ti dico, non so se sono pronta mentalmente ad andare giù da sola.
Eh sì, perché comunque questo suo bisogno di essere accompagnata da una persona che sa che può sostenerla è perché verosimilmente immagina che sia un momento comunque che ti può scuotere dentro, vedere dove hai passato i primi mesi della tua vita.
Sì, sono d'accordo e anche lei la pensa così. Ed è proprio per questo motivo che sta ancora aspettando di trovare il momento giusto, la persona giusta con cui andare o di essere semplicemente pronta lei.
Abbiamo detto che lei è molto contenta, felice della sua vita, della sua storia di adozione. Questo non significa che tutto sia sempre stato facile per lei.
A livello del colore della pelle si sente la differenza, soprattutto quando sei più piccoli. Alle medie cioè, sono stati un po' gli anni un po' più brutti, diciamo. Io sapevo di non essere sbagliata, però ogni tanto vedevi magari quelle battute così che riuscivano ai ragazzi, poi essendo anche più grandi erano anche, cioè te la prendevi, io me la prendevo sempre così.
E poi preciso anche che purtroppo questi episodi non si sono limitati al periodo delle medie, ma anche più recentemente Lynn mi ha raccontato di episodi di razzismo molto pesanti nei suoi confronti.
E questo tipo si è girato, mi ha visto, mi fa ma che cazzo parli che tu puoi avere l'ebola, no? Io tipo, io non ci ho più visto, non ci ho più visto, l'ho sversato tutto addosso.
Evidentemente la questione ancora pesa, no? Sembra una banalità, ma la fisionomia che è legata in questo caso alla sua storia di adozione ha un influsso.
Aggiungerei che nonostante ciò Lynn è una ragazza molto solare, veramente. Ha sempre la battuta pronta, quindi penso che sia comunque un atteggiamento molto positivo il suo.
Ci fa capire forse che la storia di adozione, come in fondo la vita di ognuno di noi, dipende sì dalle circostanze che ci circondano, soprattutto, ma anche un po' dalla nostra indole, che influisce molto sul grado di felicità. Sono questi gli elementi che ti abbiamo voluto raccontare della storia di Lynn. Evidentemente raccontarsi è difficile, riascoltarsi lo può essere ancora di più. Anche a Lynn, quindi, abbiamo chiesto che sensazioni abbia provato nell'ascoltare quanto andato in onda finora.
Allora, questa intervista per me ha significato tanto ed è stata tanto importante. Riascoltandola mi ha strappato un sorriso, perché è ciò di cui ho sempre voluto parlare apertamente, un argomento che mi tocca profondamente, ma allo stesso tempo mi ha fatto anche riflettere, perché sono arrivata a parlare di questo argomento dell'adozione solo in un momento in cui, diciamo, c'è un problema, se così si vuol chiamare. È bello parlarne, meglio tardi che mai, ecco. Finalmente è stato fatto e penso che tanta gente deve un po' aprirsi al mondo esterno e conoscere le realtà di tutte senza giudicare. E chi la racconta non si deve mai vergognare.
Chiudiamo qui la storia di Lynn, adottata già da piccolissima in Etiopia. Nel prossimo episodio incontriamo Lalita, la sua. È una storia di successo personale, ma anche di perplessità, di riflessioni profonde sugli aspetti più delicati della biografia di chi è adottato. Daniele Sola ha sonorizzato questa puntata, Michele Bonasorta ha curato la registrazione, Alessia Fontana, come sempre, ha supervisionato la realizzazione. Le voci narranti sono le nostre, quelle di Sofia Stroppini e Alan Crameri. Alla prossima!